Gli scrittori inutili, quarta puntata. Cooperativa a pagamento. Un giorno, alcuni scrittori maltrattati e mai pubblicati diedero vita ad una cooperativa scrittori che aveva come articolo primo di pubblicare gli scritti degli scrittori maltrattati e non pubblicati. E ciò per dimostrare che spesso si maltrattano e non si pubblicano dei capolavori, ad esempio i loro, che furono infatti pubblicati per primi. La cooperativa scrittori contava 5 scrittori, cui se ne aggiunsero molti parimenti maltrattati e rifiutati a priori dalle case editrici. Ogni scrittore nuovo pagava una quota di partecipazione alla cooperativa, che corrispondeva alle spese di stampa e tiratura del libro. Capitò che dei critici considerati incapaci dalle riviste di critica, ma a loro dire finissimi e non allineati, si riunissero dando vita ad una rivista di critica, la quale si voleva specializzare in scrittori maltrattati e tenuti ai margini, che avessero scritto in realtà capolavori non ancora scoperti. Così i critici della rivista recensivano gli scrittori della cooperativa per naturale affinità, dicendo di ciascuno che era autore di un capolavoro, costituente un genere a parte mai visto fino ad allora. Però, per dir ciò, chiedevano un abbonamento da sostenitore allo scrittore recensito e a 9 estimatori da lui segnalati, non importa se amici, colleghi d'ufficio o parenti prossimi. Il sostenitore pagava il prezzo dell'abbonamento maggiorato di 10 volte. Tale esborso era necessario per tenere in vita la sola rivista che dicesse la verità sui capolavori di oggi, dato che le altre riviste erano asservite alle case editrici e inclini al falso.
Fior in fiorello l'amore bello vicino a te. Mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. Fior di margherita, cos'hai mai la vita? Se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitar. Fior di verbena, se qualche pena l'amore ci dà, fa come il vento che in un momento poi passa e va. Ma quando tu sei con me, io son felice perché fior in fiorello l'amore bello vicino a te.
Ma le case editrici facevano una guerra spietata alle cooperative scrittori e alla rivista dei critici non allineati, tanto che i libri non si vendevano. Quindi era inutile metterli in vendita, dicevano i 5 fondatori della cooperativa, perché anche i librai erano nemici acerrimi del bello e dei veri capolavori, destinati a rimanere nell'ombra per un certo numero di anni, finché sarebbero esplosi. Allora molti si mangeranno le dita, si dicevano i 5, e si dovrà riscrivere la storia della letteratura.
Barbera e champagne, stasera beviam.
L'identica cosa la scrivevano sulla rivista i critici non allineati, i quali erano 5, ed erano in realtà i 5 fondatori della cooperativa, che si firmavano con uno pseudonimo per essere più liberi di criticare e dare giudizi. Tale sistema autarchico editoriale viveva benissimo. Erano stati pubblicati 1.440 scrittori, oltre ai 5 originari, tutti capolavori, ognuno di un genere nuovo, ed erano stati fatti contemporaneamente, 14.400 abbonamenti alla rivista.
Barbera Champagne, stasera beviam, per colpa del mio amor, papà, per colpa del tuo amor, papà, ai nostri dolor, insieme brindiam, col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di Champagne.
Gli scrittori potevano comprare i propri libri e darli in omaggio, cosa che conveniva, perché si diffondeva così la cultura e perché quando un libro risultava esaurito, un critico lo segnalava sulla rivista con nuove lodi. La segnalazione andava corroborata da 10 nuovi abbonamenti. In caso di 15, lo scrittore aveva diritto ad un'intervista sul suo capolavoro. In caso di 30, a una tavola rotonda. In caso di 50 o più abbonamenti, si faceva un congresso specifico nella sede della rivista ed un rinfresco. Così, 650 capolavori andarono in poco tempo esauriti, dei quali 200 furono segnalati sulla rivista, 100 con un'intervista e 12 con un dibattito. Contando anche un congresso specifico, si ebbe un totale di 3.230 abbonamenti, che aggiunti a quelli già in corso, assommarono a 17.630. Gli abbonamenti avevano la durata di almeno 3 anni. Comunque, tra i vari scrittori, lo scrittore più acclamato, recensito e ristampato, e su cui si fecero nel corso degli anni numerosi congressi con buffet freddo e ripetute interviste, era uno scrittore ridotto in estrema miseria. Aveva ereditato un patrimonio discreto da un nonno e da uno zio materno, ma col successo l'eredità gli era tutta sfumata. Si facciano i conti di quanto possono costare 10 congressi. I critici non allineati erano dell'opinione che fosse stato un legittimo e clamoroso successo, perché le pagine del suo libro, breve ma denso capolavoro, facevano molta impressione alla prima lettura. Ma a rileggerle oggi, chiedevano, dimostreranno di reggere il tempo? I 5 scrittori della cooperativa chiedevano anche: si potrebbe fare un congresso su ciò? Ma l'ultima ristampa giaceva invenduta e lo scrittore, povero e desolato, sentiva che ormai non sarebbe più stata riscritta la storia della letteratura per lui, non avendo più un soldo da spendere. Congedo dal libro. In conclusione, sembra che l'attività spirituale del leggere sia sommamente malsana e induca ad una più celere putrefazione dei corpi. La visione di una sala di lettura produce un leggero ribrezzo nel cittadino normale, come vedere una corsia d'ospedale o un dormitorio di pubblica carità, dove dei poveretti depositano il corpo, dotato ancora di vita, seppure in forma attenuata. Se le biblioteche fossero all'aperto, nei prati, e i lettori si spargessero per la campagna tra i pascoli, se stessero coi piedi nell'acqua corrente e si tenessero rinfrescata la testa, ci sarebbe molta più sanità e il personale professerebbe una filosofia più ottimista. Ci fosse anche un venticello perpetuo, leggero, che muova le pagine e spazzi la forfora e i capelli caduti. Sarebbe una sorta di paradiso terrestre, una specie di aprile perpetuo. Purtroppo non si conosce nessun paradiso bibliotecario. Nessuno l'ha mai immaginato. Nel paradiso in genere, mi dispiace dirlo, ci sono pochi libri. Anzi, sembra ci sia un grado elevato di analfabetismo. Tuttavia, bisogna riconoscere che l'esperienza continuativa della biblioteca è in prospettiva un vantaggio per l'essere umano, perché prepara più profondamente al cimitero e alla morte, ossia prepara in una certa maniera all'aldilà. Infatti posso asserire che il purgatorio, se c'è, ed è probabile, somiglia molto, moltissimo ad una biblioteca antiquata. Lo si può descrivere. È un luogo un po' triste, molto vasto, rivestito di legno, con luce scarsa e artificiale, dove appunto si va per emendarsi. Si sta seduti ad un tavolo per secoli, con altri derelitti, coi quali però non si parla mai, vietato, e dai quali promana un odore leggero di cadaverina e di fumo di sigaretta, indelebile. In genere, in purgatorio, si sta lì e si aspetta un libro. Non si sa quale, con precisione, perché in purgatorio non si ha molta memoria. Si può aspettare per anni, e aspettare fa bene allo spirito. Toglie tutta l'ansia e la frenesia della vita moderna. E avvia alla temperanza!
Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene.
Nei primi mesi di attesa, generalmente si scalpita e viene fame. Circolano allora, sotto i banchi, illegalmente, dei panini al salame. In purgatorio non sarebbero ammessi, soprattutto non è ammesso il salame. Ma l'impazienza fa venire fame. Chi è appena giunto non sa che è la pazienza il segno dell'emendamento. Per dimostrarla, tuttavia, la pazienza, occorrono secoli. Occorrerebbe in un certo senso tutta l'eternità, perché si può dare il caso, e non è raro, che dopo 1000 anni di silenzio e rassegnazione, senza che sia giunto mai nessun libro dagli addetti, si può dare il caso che l'anima abbia uno scatto di impazienza e di ira. Si alzi, ad esempio, in piedi sul banco e gridi un'offesa al purgatorio e al sistema di distribuzione del libro, o chieda se la scheda non sarà andata perduta in un cassetto del cielo. E questa è ironia, figlia diretta della superbia. O si può dare il caso che l'anima dia un morso a del pane, comprato secoli addietro, ma fino ad allora tenuto con noncuranza e modestia, in una tasca, assieme al salame incartato. Uno scatto di nervi o di gola dimostra che 1000 anni non sono serviti e non si è imparato che cos'è la pazienza. Non si sa poi se i libri ci sono davvero e se ogni tanto qualcuno ne giunge. Questo fatto non è rivelato. E se mai ce ne sono, è difficile immaginare di che libri si tratta. Probabilmente testi eruditi, critiche, commenti a commenti, noiosi, al punto che noi qui in terra non lo potremmo mai immaginare. Ci sono anche altri purgatori, ma tutti per qualche verso analoghi al principio della biblioteca. Ce n'è uno, ad esempio, che sembra identico ad un ospedale. Lì si sta a letto per 1000 anni, in camerette, con tantissime file di letti, e una luce perenne, bassa, al neon. Lì si è un po' deboli. Si passeggia ogni tanto per qualche metro, con la testa che gira. Si passeggia in pantofole per pochi minuti, una volta ogni 200 anni, poi si torna subito a letto. Invece di bibliotecari ci sono infermieri e suore, suore concepite per il purgatorio. E più che altro però le si aspetta. Si aspetta un'iniezione, per esempio, o un clistere, per secoli, finché si perde la nozione del tempo. Si sente qualcuno che si lamenta per una colica, si lamenta anche per mesi, notte e giorno, o per anni, dimostrando poca pazienza e poca rassegnazione. Altri purgatori hanno la forma dell'ufficio ministeriale. Altri della caserma sono i più ridicoli, perché si sta sempre di guardia in una garitta, in attesa di un presentatarm sempre imminente. Altri hanno l'aspetto della classe scolastica, ma il maestro non entra mai. Si intravede solo il bidello sull'uscio che dice «Silenzio! Sta arrivando il maestro!» Poi scompare nei corridoi con il vicepreside e passano anni prima che torni ad affacciarsi e dica: «È già qui! Silenzio! A posto!» Questo purgatorio scolastico si trova al gradino più basso dell'aldilà, perché non c'è la calma spontanea, ad esempio, dell'ospedale o della biblioteca. Le anime che finiscono in classe sono ancora piene di smanie, tirano elastici, ad esempio, con molta passione, o si tirano i peli reciprocamente, e ridono, soprattutto ridono. Sono anime che ridono, a bassa voce, per delle stoltezze, di pochissimo spirito. È un riso gaglioffo, basso, diffuso. Dura mesi, dopo che uno ha tirato un semplice elastico, ad esempio verso il bidello o verso la sala insegnanti. La presunta sala insegnanti. Questo per dire quanto sia endemico il riso e quanto sia lungi dalla pazienza e dall'emendazione. Ma sembra che anche in purgatorio si faccia carriera. E la classe scolastica sia solo per i nuovi venuti, ancora tutti focosi e vani. Poi il fuoco, dopo vari secoli, si attenua e si passa in caserma. Poi viene l'ufficio, migliaia di anni a non far niente, dietro una scrivania in attesa delle 6 del pomeriggio, che non vengono mai. Poi c'è la biblioteca, che non è per tutti indiscriminatamente, o altri purgatori di pari livello. Poi l'ospedale e infine una specie di cimitero, dove si giunge quando si è calmi del tutto, senza più nessun vizio, e lì si sta ad aspettare eternamente, non si sa cosa. A volte con un libro come questo sotto la testa, che fa compagnia.